Trovati per questa nuova puntata di Appunti di un Rettore che dedichiamo alle conclusioni della conferenza delle parti di Dubai, la numero 28, che si è conclusa da pochi giorni e che sono conclusioni molto interessanti e che pongono degli obiettivi abbastanza stringenti. Insomma, sembrava quasi una barzelletta il fatto che ci si ritrovasse nel cuore del petrolio del mondo per discutere dei suoi effetti, della produzione di anidride carbonica e di gas serra. In realtà è stato fatto un egregio lavoro dal presidente di questa conferenza delle parti, il Sultan bin Ahmed Al Jaber, che è riuscito in una notte frenetica di negoziati ad arrivare a degli obiettivi che adesso vi ricordo sostanzialmente, solo che per il 2050 andrà eliminato completamente l'uso dei combustibili fossili attraverso un processo graduale, si dovrà triplicare l'uso delle fonti rinnovabili, che saranno accompagnate dal nucleare, dall'idrogeno, dalla sequestrazione e riutilizzo della CO2 come tecnologie alternative, e si dovrà dimezzare la inefficienza di edifici piuttosto che di processi industriali. Occorrerà porre anche particolare cura al fatto che si passi a veicoli per il trasporto su strada a emissione zero o quasi zero, cambiando le tecnologie di propulsione. Tutto questo avverrà nei prossimi anni e comporterà per il nostro paese, per il nostro continente, l'adozione di strategie specifiche. Il nostro Politecnico ha un laboratorio che è nato proprio per aiutare il governo a far fronte ad emergenze, ma anche a elaborare strategie nell'ambito dell'approvvigionamento energetico. Si chiama Energy Security Lab, è diretto dal professor Bompard e pochi giorni fa alla Comunità Europea, al Parlamento Europeo, ho partecipato anch'io personalmente alla presentazione dell'ultimo rapporto redatto dall'Energy Security Lab insieme al Centro Ricerche SRM di Intesa San Paolo, sul finanziamento della Compagnia di San Paolo, che analizzava la sicurezza energetica del nostro continente, specialmente in rapporto con il Mediterraneo, che è diventata una delle fonti di energia principali del nostro continente, specialmente a seguito della crisi russa. Questo rapporto mi ha aiutato a focalizzare ancora meglio quelle che possono essere le criticità che potremmo incontrare nella nostra corsa per l'abbandono delle fonti fossili. Io le chiamerei elefanti climatici nella stanza dei bottoni della lotta al riscaldamento globale. Vorrei in questo podcast, che è piena conseguenza degli studi fatti dal nostro Energy Security Lab, analizzare questi elefanti nella stanza. Il primo elefante climatico è legato alla geopolitica mondiale. L'instabilità geopolitica e la definizione di nuovi equilibri tra blocchi possono rallentare il processo di transizione verso un futuro carbon free, anche considerato quanto vi siamo lontani. Oggi il mondo ha un'energia primaria prodotta per il 31,5% da petrolio, per il 23,5% da gas naturale, per il 23,7% da carbone e solo il 4% da nucleare, il 6,7% dall'idroelettrico e il 7,5% da rinnovabili. Se notate, le attuali guerre, ma è spesso stato così, si collocano in aree cruciali sotto il profilo degli approvvigionamenti energetici. La guerra russa-ucraina è su uno sdono cruciale per il gas naturale, e lo sa bene la Germania, che ne ha patito le conseguenze peggiori. Oggi è in recessione la Germania. L'Europa è passata complessivamente da circa il 41% a solo il 6,3% delle proprie necessità di gas naturale dalla Russia, riversandosi pesantemente verso il Mediterraneo. Altra area però di potenziale instabilità. Non dimentichiamoci poi che anche per il petrolio la Russia era tra i primi posti di export verso i paesi europei e verso in particolare l'Italia. E adesso è arrivata la crisi israelo-palestinese, che è di rimpettaia rispetto ai paesi dei petrodollari. Un secondo elefante climatico è costituito dalla Cina. La Cina è la nazione al mondo che consuma più energia, il 26,3% di tutta l'energia mondiale, e per oltre il 55% la Cina va a carbone, perché costa poco e perché ne hanno tanto. Siamo noi ad averla portata a questo perché, per i bassi costi della manifattura, guadagnati all'inizio a spese dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, l'abbiamo fatta diventare la fabbrica del mondo. Ovvio che se ora le chiediamo di abbandonare in fretta il carbone, la Cina replica: e voi che siete stati immersi nei combustibili fossili, li avete bruciati a ritmi frenetici per decenni, adesso ci strozzate lo sviluppo? Non giova il fatto che la Cina comincia a delocalizzare essa stessa le produzioni più impattanti in altre nazioni come il Vietnam o la Cambogia. Il problema è globale e questi ultimi paesi useranno di nuovo fonti fossili perché costano di meno. Xi Jinping, però, ha deciso che la Cina dovrà diventare la guida delle rinnovabili del mondo. E il successo della COP28 rispetto all'insuccesso della COP26 di Glasgow è, secondo me, legato proprio alla consapevolezza che oramai la Cina ha acquisito che la loro posizione in questa corsa è diventata ormai fortissima. La Cina non è solo ricca di quelle materie prime critiche necessarie per le rinnovabili, ma ha opzionato anche miniere in Sud America e in Australia, ad esempio, puntando anche a diventare leader del riciclo di questi prodotti a fine vita. Terzo elefante climatico, l'India. L'India ha da poco superato la Cina come nazione più popolosa al mondo. Consuma però energia solo per un quinto della Cina. È meno sviluppata, ma è una democrazia. E come tale, per i valori sottesi a questa forma di governo, ci interessa molto. L'India ha un PIL pro capite più basso. A Glasgow aveva dichiarato di necessitare di almeno 20 anni in più del resto del mondo sviluppato per conseguire la neutralità carbonica. Oggi va a carbone anche lei per il 55%. Beh, è comprensibile. È però una nazione piena di competenze, con ottime università e un capitale umano che a livello mondiale, soprattutto nei paesi sviluppati e afflitti da una denatalità crescente, diventa sempre più prezioso. È inevitabile che l'economia indiana cresca nel futuro e con essa i suoi consumi energetici, purtroppo partendo da un'impronta fossile di quasi il 90% per l'energia primaria. Probabilmente occorrerà essere al fianco di questo paese nel favorire una transizione progressiva, rinsaldando le collaborazioni internazionali a ogni livello, industriale ma anche universitario. Il quarto elefante climatico per me è l'Africa. Quasi fosse una regola, in Africa vivono oggi nuovamente 1 miliardo e 400 milioni di persone, come in Cina, come in India. Qui la crescita è ancora maggiore della popolazione. Addirittura l'ONU aveva previsto al 2050 l'arrivo di 1 miliardo di nuovi africani, stima più recentemente rivista al ribasso nella speranza che l'emancipazione femminile e lo sviluppo sostenibile avrebbero limitato alla metà questa crescita. L'Africa è povera, molto povera. A pari popolazione, i consumi energetici sono un ottavo di quelli cinesi, per il 90% legati a fonti fossili, col petrolio a dominare insieme al gas naturale, proprio laddove esiste un enorme potenziale per le rinnovabili. Le rinnovabili, però, le stanno portando in Africa, in molti casi, i cinesi, che hanno già 4.000 aziende loro attive in Africa e si insinuano con una retorica che li vuole diversi dai colonialisti europei che hanno depredato l'Africa in modo estrattivo. L'Africa per noi è un'immensa occasione. Farla crescere in modo sostenibile con iniziative locali, una necessità prima ancora che una opportunità, se no gli obiettivi di Parigi non potranno essere raggiunti. Dall'Africa, peraltro, potrebbe in futuro arrivare l'energia verde che necessitiamo, sostituendo il gas naturale e il petrolio che oggi tengono su quelle economie e quelle politiche instabili. Arriviamo al quinto elefante climatico, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti consumano il 16% dell'energia consumata al mondo. Ancora una volta, per l'80% è energia fossile da petrolio, circa il 38%, gas naturale, 33%, e carbone, circa il 10%. Hanno un grande vantaggio. Sono indipendenti energeticamente, anzi esportano ad esempio gas naturale liquefatto. Cito questo perché oggi lo paghiamo ben caro, quel gas naturale liquefatto che compensa un pochettino del gas che non arriva più dalla Russia. Il rischio qui è che il ritorno di una politica trumpiana rallenti la corsa alle rinnovabili, come fu nel suo primo mandato. Nonostante abbiano gli americani giacimenti propri di terre rare e possano esercitare una certa influenza su paesi latori di altrettante materie critiche per le rinnovabili. Loro guidano l'Alleanza Atlantica, che annovera molte alleate proprio in Europa, ma a differenza nostra sono molto lontani dalle principali crisi mondiali che in campo energetico ci condizionano moltissimo. Quasi verrebbe da dire che agli Stati Uniti conviene un'Europa in difficoltà e divisa, conviene economicamente e conviene geopoliticamente. Il sesto elefante climatico, infine, è l'Europa. L'Europa consuma circa il 13% dell'energia mondiale, ma, anche grazie a politiche particolarmente forti verso la transizione energetica, riesce oggi a contenere le fossili a circa il 70%, con circa un 14% di energia prodotta da fonti rinnovabili, dato ragguardevole se guardiamo agli altri blocchi geopolitici che abbiamo già visto. Nelle fossili la fanno da padrone il petrolio col 36%, il gas naturale col 22,5% e il carbone con il 12,6%. Il nucleare sta all'8,4% e l'idroelettrico al 6,67%. Il punto debole dell'Europa è che dipende da approvvigionamenti esterni per il 55,5% ed è sostanzialmente fuori dalla mappa di produzione dei materiali critici per la produzione di impianti di energia rinnovabile. Certamente il potenziale di energia rinnovabile è grande, ma nella corsa contro il tempo, per coglierlo appieno dovremo dimostrarci più coesi, negoziare con i paesi fornitori di materie critiche approvvigionamenti sufficienti a sostenere la nostra transizione energetica, ma probabilmente dovremmo anche riavviare delle miniere chiuse tempo fa e promuovere un'autoproduzione che sarà sempre più un asset importante. Un'Europa forte e coesa è sempre più necessaria. E veniamo infine a qualche considerazione sul nostro paese. Il bel paese consuma solamente l'1% di tutta l'energia mondiale. Purtroppo il nostro livello di dipendenza dall'estero è però preoccupante. Siamo al 73,5% delle nostre esigenze. Dominano per l'83,6% le fonti fossili, col petrolio al 40,2%, il gas naturale al 38,2% e il carbone al 5%. L'idroelettrico da noi è al 4,3%, mentre le rinnovabili stanno al 12,3%. Il nucleare è a zero, molto se ne parla in questi tempi, ma attenzione a non sopravvalutarne il potenziale per i tempi tecnici e autorizzativi di realizzazione, generalmente eterni, e perché eventualmente, se mai si ottenesse una svolta a 180 gradi alla nostra politica nazionale al riguardo, si potrà sopperire realisticamente a pochi punti percentuali del nostro fabbisogno nell'attesa della tanto sperata fusione. Nella transizione l'Italia dovrà puntare sul vettore gas naturale, per il quale ha acquisito una posizione critica nel panorama nazionale e internazionale come collettore del gas nordafricano. Sfruttando la rete attuale, il biometano potrà integrarlo facilmente, come pure il metano di sintesi da rinnovabili e la conversione della CO2 catturata. I biocombustibili da biomassa agricola forestale, se non per il trasporto su strada, potranno anche qui avere un ruolo crescente nel trasporto aereo, quello navale o anche per usi energetici. Per le rinnovabili vedo l'Italia ben predisposta alla creazione di comunità energetiche, il solare, specialmente al sud e lungo la nostra coste, l'eolico offshore, con un'unica accortezza. Quest'ultimo consuma 15 volte tanti materiali critici per unità di potenza rispetto al gas naturale. L'importante è anche portare il Nord Africa, che oggi ci dà fossili, a produrre e darci rinnovabili. Questo anche per mantenere in piedi le loro politiche. Abbiamo anche la possibilità di diventare il paese dell'idrogeno, ma per questo saranno ancora 10 anni per vederne un uso percepibile. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Appunti di un Rettore, vi auguro buon lavoro e buono studio e vi do appuntamento alla prossima puntata tra una settimana. A risentirci.